Abbiamo incominciato l'altra volta, sempre in connessione con il linguaggio simbolico. Scusate, prendete un banco, aiutatela a prendere un banco. Potete seguire qualcun altro? Qui, basta, due basta. Grazie. Perché ne arriverà qualcun altro. Probabile. Allora, abbiamo detto questi tre ambiti della vita nello spirito. Non so se ogni tanto ci pensate a questa faccenda, a questo fatto di ampliare un po', allargare il nostro sguardo, grazie, alla vita nello spirito, come vita nello spirito alla ricerca della bellezza come trasparenza, diciamo, del senso, oppure alla ricerca della verità e della conoscenza, oppure il cammino che noi stiamo seguendo è quello alla ricerca del bene, ma noi lo chiamiamo pienezza di vita. Il bene, tutto il bene, pienezza di vita. Questo si vede molto bene in San Francesco. Che cos'è che caratterizza, diciamo, la vita nello spirito nella sua dimensione religiosa? Delle nozioni che non sono affatto, che non hanno riscontro nell'esperienza sensibile, nell'esperienza che noi possiamo fare nel mondo, nelle cose che ci circondano. E la prima è la nozione di un Dio che sta all'inizio. Questa non la possiamo verificare da nessuna parte. Poi la nozione di una vita che è al di là dell'esistenza terrena, e anche di questo non abbiamo nessuna esperienza, così come non abbiamo nessuna esperienza di un inizio assoluto, eppure in qualche modo questa nozione è dentro di noi. E il terzo fenomeno caratteristico della vita religiosa è la preghiera. La preghiera, semplicemente, adesso noi stiamo ancora parlando, diciamo, della vita religiosa, qualunque vita religiosa, nel senso di tutta l'umanità. Quali sono le caratteristiche, diciamo, della preghiera? E questo è molto importante, perché noi forse lo diamo per scontato, o comunque non ce ne rendiamo conto, ma in realtà questo poi spiega perché noi abbiamo bisogno e ricorriamo comunque sempre al linguaggio simbolico. Ecco, le caratteristiche principali sono il senso di presenza o il peso di realtà, è la stessa cosa, e lo sfondo di infinito. Sempre quando noi preghiamo ci sono questi due elementi, c'è questo senso di presenza, appunto, non solo i cristiani, non solo i musulmani, non solo, ma qualunque essere umano che prega sta parlando con qualcuno, è alla presenza di qualcuno. Qualcuno di cui lui non può fare l'esperienza, diciamo, sensibile, ma che per lui è presente. E poi tutto è su uno sfondo di infinito. Questo è anche molto importante, perché ci spiega il tipo di linguaggio al quale ricorrono poi tutti quelli che vogliono esprimere la loro esperienza spirituale. Perché il linguaggio simbolico è in realtà poi non solo adatto, ma è addirittura necessario? Perché da una parte il linguaggio simbolico non rompe il movimento. Vi ricordate quello schema dove avevamo visto qual è il movimento del concetto? momento del concerto io esco, vado, cioè esco, diciamo, idealmente, vedo il fenomeno, comunque lo esamino, ritorno in me stesso, lo analizzo e poi lo generalizzo, per esempio per arrivare a una nozione generale, no? Dunque devo ritornare indietro per poi salire, sfruttando, diciamo, l'analogia. E invece abbiamo, se vi ricordate, bisogna ricordarsi sempre lo schema. Il movimento simbolico è un movimento tutto unito, cioè io vedo la montagna e la montagna mi fa provare il desiderio di salire e il desiderio di tendere verso l'alto, e questa tensione verso l'alto non è solo sensibile, cioè non è solo che io desidero arrivare in cima, ma tutto questo mette in me anche un altro movimento, che è un movimento interiore. Dunque io dirò l'ascesa e la tensione verso l'alto, verso il valore, attraverso questo tipo di simbolo spaziale. Mai dimenticare che tutto viene proiettato nello spazio, tutto. Se noi pensiamo alla storia della salvezza, è tutta quanta in categorie spaziali, tutto, perché comunque non è possibile per noi altrimenti, no? Ma se ce ne rendiamo conto, allora capiamo meglio anche qual è la funzione, diciamo, e l'importanza del linguaggio simbolico, e che cosa può succedere se io tutto questo cerco di trasmetterlo semplicemente attraverso dei concetti. E qui c'è una bella citazione: la coscienza parte dall'esperienza primaria del sensibile per passare al piano spirituale. Dire che l'anima ha sete di Dio significa che il desiderio dello spirito si trova in una certa continuità con il desiderio vitale del corpo. Un'unica coscienza fonda e percepisce il passaggio immediato dal livello biologico a quello spirituale. Bisogna che proprio ci mettiamo, cioè che facciamo nostro quello schema dell'analogia della nozione di vita, no? I tre livelli. Quello è fondamentale: il livello biologico corporeo, il livello psichico e dei rapporti interpersonali, e il livello dei valori trascendenti o spirituali, che poi sono tre ambiti. Questo è sempre il punto al quale ci si deve rifare. Se non ci fosse questa analogia della nozione di vita, non potremmo dire che abbiamo fame, che abbiamo sete di verità, di bellezza, di amicizia. Non avrebbe nessun senso. Né possiamo pensare che siano delle metafore, perché non sono delle metafore. Perché, e questo ce ne... diciamo, noi facciamo l'esperienza del fatto che, per esempio, avere degli amici non è soltanto qualcosa di accessorio, ma è vitale. E così più sentiamo, diciamo, anche il richiamo, diciamo, dei valori spirituali, più sentiamo che quello è vitale per noi. Dunque, e così facciamo una specie di puntatina in avanti su quello che dobbiamo dire oggi. Le immagini, che sono sempre riferite al mondo sensibile, sono quelle però che, abbiamo detto, scatenano il desiderio, oppure il desiderio fa sorgere l'immagine. Dunque le immagini non andranno, non possono essere semplicemente abolite, perché è qualche cosa che non succede, che non funziona. e i grandi padri anche dell'Oriente, come vedremo, cristiano, dicono che l'immaginazione va evangelizzata, non è che va distrutta, perché non è possibile, semplicemente non è possibile. Dunque tutte le forze vanno canalizzate, diciamo, ma la forza è sempre la forza vitale. Questo si deve capire, che la forza vitale è una e la vita è una a tanti livelli. Lo scopo in realtà riconosciuto da tutti, lo scopo della vita nello spirito, è unificare le forze per poter vivere al massimo a livello di quei valori che uno ha riconosciuto come vita. Ma non è una questione appunto di distruggere o di annullare, è una questione di orientare, di canalizzare, di evangelizzare tutta la persona. Questo sentimento di realtà, penso che poi tutti quanti qui, diciamo, lo conoscono, questo sentimento di realtà. Forse neanche ci pensiamo, ma è una caratteristica. Quel che appare, ecco, dov'è questa citazione? Quel che appare assolutamente generale, cioè valido per tutti, in ogni vita spirituale, è la coscienza di percepire una realtà oggettiva, un aspetto del mistero di Dio, per esempio, o una manifestazione del suo volere attuale. Una simile percezione porta con sé ciò che potremmo chiamare un sentimento di realtà, o meglio, un senso del reale. La coscienza spirituale entra in contatto con un mondo reale, solido e resistente. Anche l'esperienza dell'assenza di Dio e dell'impotenza testimonia a modo proprio dell'autonomia resistente di un mondo spirituale che non consente a rendersi prossimo e ad aprirsi. Questo succede, può succedere. L'immagine simbolo è l'immagine che poi convoglia tutta la forza, il dinamismo della vita, lo convoglia là dove è compiuta la scelta, a livello dove la persona liberamente ha compiuto la scelta e ha riconosciuto che quella è la vita. Ecco, è sempre dal contatto con il mondo, sia quello cosmico che quello delle persone, che si forma, diciamo, questa conoscenza sensibile che è veicolata dall'immagine simbolo. E leggiamo anche questo: all'interno della coscienza il rapporto con il mondo ricollega in realtà il ricordo delle prime esperienze vitali dell'essere umano con l'urgenza delle necessità più immediate, il bere, il mangiare, la luce, il desiderio di affetto. Ora, poiché in quanto partecipazione alla vita di Dio, la vita cristiana è vera vita, per la sua espressione, la sua attuazione deve far proprie la ricchezza multiforme e l'intensità del nostro rapporto con il mondo, della natura e delle persone. È quanto ci hanno insegnato i grandi mistici, che furono anche grandi simbolisti. Se avete un po' di esperienza di letture di autori spirituali, sapete bene che le loro immagini sono molto ricche, molto forti, molto, molto vive. Non sono certo delle cose così sbiadite. Se è sbiadito, non c'è, diciamo, la forza della vita piena. E invece il simbolo e il linguaggio simbolico veicola, diciamo, questa vita piena quando è liberamente scelta, veicola al livello al quale noi vogliamo esprimere il nostro desiderio, perché questo è. Poi l'espressione, diciamo, è sempre l'espressione del desiderio della vita che è ai diversi livelli. E dopo leggeremo un po' di quei testi che vi ho mandato poche ore fa. Ecco, ricordando il movimento continuo, diciamo, della conoscenza simbolica, si capisce che il simbolo, adesso vedete, questa è la frase principale: l'anima percepisce Dio in un unico movimento che congiunge la sua relazione al mondo e la presenza divina in lei con la sfera divina. Cioè, questa è la cosa fondamentale, che il simbolo permette di unire l'esperienza vitale della persona e l'esperienza che fa della realtà e della presenza di Dio con, diciamo, il mistero trascendente, che non è conosciuto ma che è reso presente in qualche modo dal simbolo. Questa è il motivo per cui, e poi passeremo all'ultimo punto, il simbolo è trasformante, perché da una parte rende presente pur, diciamo, manifestando l'assenza, in quanto la presenza per quello che riguarda Dio comunque non è mai totale in questa vita, no? Dunque è una presenza assenza, però il movimento del simbolo che entra pienamente in questa esperienza, in questo sentimento di realtà, da una parte, e su questo sfondo di infinito dall'altra, è quello che permette nel migliore dei modi di esprimere l'esperienza spirituale che si fa da una parte e di manifestarla agli altri. Il simbolo, in quanto esprime simultaneamente un aspetto del mistero di Dio, la corrispondenza di questo mistero con la realtà del mondo. Per esempio, Dio come fonte della vita e la figura dell'albero, della croce, che è l'albero della vita, cioè la figura dell'albero che diventa questa figura totalizzante, no? Che significa simbolicamente ciò che Dio è. Poi ognuno ha le proprie figure, i grandi mistici, ognuno ha il padre Bernard parla di schemi immaginativi. Può essere, diciamo, può essere la fiamma, per esempio, no? Santa Caterina, per dire, Santa Caterina da Siena c'ha molto la fiamma. Può essere anche però qualcosa di molto più vago, può essere il deserto, può essere la luce, può essere il mare. Oppure può essere semplicemente l'elevazione, la corsa, anche quella è un'immagine. Il simbolo, in quanto esprime simultaneamente un aspetto del mistero di Dio, la corrispondenza di questo mistero con la realtà del mondo, come pure con la nostra umanità, e l'immediatezza dell'esperienza unitiva è capace di tradurre l'esperienza spirituale senza tuttavia coincidere perfettamente con essa. Tutti dicono, ma comunque non era così, non era, perché tutti dicono, ma non basta, questo è quello che io riesco a dire, no? Eppure ciò che riesce a dire in qualche modo, proprio perché è vitale, traduce qualcosa dell'esperienza. Quel che conta qui è l'assenza di mediazione concettuale, che sarebbe necessariamente astratta, tra il disvelamento del mistero e la sua presa, cioè il fatto di afferrare, perché in francese si dice più comunemente prise, e la sua presa da parte della coscienza. L'anima percepisce Dio in un unico movimento che congiunge la sua relazione al mondo, quella della persona, e la presenza divina in lei con la sfera divina. Appunto, qui io avevo sottolineato il fatto che sempre noi notiamo l'elemento movimento. Comunque il simbolo è dinamico. Se non c'è dinamismo, potete star sicuri che non è un simbolo, che non è un linguaggio simbolico. Il linguaggio simbolico è il linguaggio del passaggio, è il linguaggio del passaggio da un livello sensibile a un livello spirituale X, perché ce ne sono tanti diversi, no? L'abbiamo detto diverse volte. Ma dunque, il dinamismo fa parte del linguaggio simbolico, e d'altra parte la vita spirituale è una vita e dunque è il movimento. È impossibile definire la vita in un modo statico, perché è una contraddizione proprio nei termini. La conoscenza spirituale è veramente relativa a una sfera vitale, che sia puramente naturale o che si dispieghi in un ambiente di grazia, essa è oggetto di un movimento interiore che non si confonde con la reazione al mondo o alle altre persone. Va bene. Passiamo all'aspetto della funzione trasformante. Vi ricordate che all'inizio, quando abbiamo incominciato a parlare del linguaggio simbolo, del simbolo, avevamo detto, prendendo l'esempio di Borella del simbolon, no? Che aveva tre funzioni. La prima è quella di presentificazione. Io vedo, cioè, perché lì partiva dall'oggetto, dalla metà, no? Dalla metà tutta sboconcellata di questo pezzo di terracotta, dunque rotto e con tutti i denti che devono, insomma, se si incastrano vuol dire che è quella tavoletta, no? Ecco. Allora, se io ne ho metà, e dunque se io ho la luce è quella metà che mi parla della presenza della totalità, capite? È così che funziona. Dunque il simbolo ha la prima funzione, che è quella di presentificare, di rendere presente, dunque di far passare alla realtà invisibile. Il secondo significato è quello della donazione di senso. Che senso ha? Perché, ecco, se io non fossi un essere pensante e senziente, io non mi domando che senso ha la luce. La luce è la luce, punto. Invece io, in quanto homo symbolicus, che è la stessa cosa che homo religiosus, cioè l'essere umano è colui che ricerca il senso. Questo è l'essere umano. Dunque, io ricerco il senso. Qual è il senso della luce? Ecco, se io non fossi un essere umano direi, ma perché ti chiedi il senso? perché deve avere un senso, la luce è un fenomeno. Allora, la donazione di senso è, per esempio, che la luce è vita, o tutto il resto, quello che volete. E la terza caratteristica e la terza funzione, sempre ritornando a questo esempio dei due pezzi, no? Se io sono il nipote di quello che ha fatto questo patto, che cosa mi viene voglia di fare? Mi viene voglia di ritrovare il probabile nipote di quell'altro che sta in qualche paese vicino, lontano, lo voglio andare a trovare e dire, ecco, noi siamo i figli, nipoti, discendenti di due che avevano fatto un patto, un'alleanza. La terza funzione del simbolo è la funzione rettrice, che vuol dire che dirige verso la ricostituzione dell'unità. Capite? Allora la chiamano anche performante, cioè noi diciamo semplicemente trasformante, perché tanto questo è. Il simbolo è trasformante, perché, e allora c'è una bella, insomma, ci sono chiaramente il simbolo è trasformante proprio perché fa vedere in trasparenza ciò che è invisibile, dunque ce lo rende presente anche se non lo vediamo, però in qualche modo lo sappiamo. Dunque il simbolo fa trasparire la vita con la V maiuscola. E allora Dionigi Areopagita fa una bellissima, lui fa un'etimologia che è un'etimologia sbagliata, nel senso che gioca sulle parole kalos e kallun, cioè bello e chiamare, e allora dice il simbolo chiama perché è la bellezza che chiama. Vi leggo, anzi qui ce l'abbiamo nel testo. Il bello sovraessenziale, mi fermo già a questo aggettivo, sovraessenziale, e avevamo spiegato perché Dionigi parla così, il bello essenziale sarebbe il bello divino, no? Perché lui dice sovraessenziale? Abbiamo già detto, perché dice tanto non possiamo sapere che cosa vuol dire divino, dunque diciamo che è super, così come lui dice anche hyperteos. Non è che lui pensi che esista un Dio sopra Dio, ma per dire, io non lo posso proprio conoscere. Però vi faccio anche notare che è una indicazione spaziale. Questo fa parte di quelle annotazioni che il padre Bernard ha riunito in quell'articolo che vi avevo mandato proprio all'inizio sui simboli informali. Perché dire hyper è comunque dire qualcosa che è spaziale, perché è sopra. Allora, è un modo, diciamo, anche se è molto astratto e noi non ci facciamo caso e noi leggiamo sovraessenziale e non pensiamo a niente, però se pensiamo a qualcosa, allora dobbiamo renderci conto che c'è un motivo, ecco, però adesso chiudiamo la parentesi, che comunque è una parentesi che fa parte di quello che stiamo dicendo, perché per dire l'esperienza di Dio, a un certo punto le parole non bastano e allora si va cercando altri modi, e così i mistici fanno, no? E certe volte appunto usano dei termini che sono molto molto vaghi, che quasi quasi non hanno più materia, perché quando dice l'immenso, il deserto, l'oceano, il punto, vidi Dio in un punto. Che differenza fa dire vidi Dio in un punto o dire vidi Dio nell'immensità? Nessuna, capite? Perché a questo livello il punto o il tutto, eppure sono sempre al limite delle immagini, ma sono proprio al limite, ma non possiamo farne a meno. Il bello sovraessenziale è chiamato bellezza a causa della bellezza che da parte sua viene elargita a tutti gli esseri secondo la misura di ciascuno. Essa, che come causa dell'armonia e dello splendore di tutte le cose, getta su tutti a guisa di luce le effusioni che rendono belli del suo raggio sorgivo, chiama a sé tutte le cose, donde appunto si dice anche bello, e raccoglie in se stessa tutto in tutto. Non importa che l'etimologia non sia esatta, qui è molto forte questo fatto del chiamare. Chiama a sé tutte le cose. Ecco perché c'è questa unità di tutto, Un buon autore tedesco riassume, diciamo, la funzione della presentificazione da parte dei simboli, dicendo: tale è la grande funzione dei simboli, additare al di là di se stessi con la forza di ciò verso cui additano, aprire livelli di realtà che altrimenti sono chiusi e aprire livelli della mente umana dei quali altrimenti non siamo coscienti. Ecco, l'altro aspetto del linguaggio simbolico è quello che è più, diciamo, chiaramente legato alla sua funzione trasformante, è quella che viene chiamata la sua funzione assiologica, e cioè per un motivo molto semplice. Il padre Bernard spiega: siccome il simbolo ci fa sempre passare dal livello sensibile a un livello superiore, che sia la bellezza, che sia la verità, che sia la pienezza di vita, il movimento che ci fa fare è comunque sempre un movimento di elevazione. Dunque è un movimento verso il valore. La sua funzione assiologica è proprio implicita nel fatto che fa passare da un livello inferiore a un livello superiore. E leggiamo allora l'attività simbolica. Ecco, l'attività simbolica, questa è un'espressione che non avevamo usato fino adesso, cioè il fatto di esprimersi utilizzando un linguaggio simbolico. Questa è l'attività simbolica. Questa è l'attività simbolica, è quello che fanno tutti i grandi mistici continuamente, tutti gli spirituali, anche i poeti. Naturalmente, diciamo, a livello lì della bellezza come trasparenza dell'essere, se parliamo di poeti. ma è sempre così. Allora, l'attività simbolica, essendo fondata sulla corrispondenza dinamica tra i diversi livelli di vita, fa sempre riferimento, almeno implicitamente, a un orientamento assiologico, cioè di valore, verso il valore. Lo spirituale vale più del sensibile, che è ordinato al primo e lo simboleggia. Questo è il messaggio, ed è un messaggio che non viene proclamato con le fanfare, è implicito, perché se io salgo, no? Se il movimento, l'attività simbolica mi fa salire, è evidente che compie ha un'azione assiologica. Quanto più il pane, quando il pane diventa per noi simbolo della vera vita, la fame corporale può essere considerata il simbolo di una fame più fondamentale. E secondo questa considerazione, i valori biologici elementari sono sottomessi ai valori spirituali. Questo chiaramente vale per l'essere umano, perché la persona che fa uno sciopero della fame, chiaramente sta applicando questo, cioè sta dicendo che i valori biologici elementari sono sottoposti, sono sottomessi agli altri. Adesso non ci interessa perché, no? Ma se lo fa, vuol dire che lui liberamente nega una necessità a livello sensibile per affermarne un'altra che è a un livello superiore. Questo è caratteristico, diciamo, dell'essere umano. Dunque, la funzione del simbolo e del linguaggio simbolico è una funzione trasformante, è una funzione prima di tutto di presentificazione, è una funzione di rivelante, se volete, perché l'adorazione di senso è una rivelazione. Non è la rivelazione con la R maiuscola, ma è rivelante, cioè ci fa capire qualcosa del mistero della vita e della nostra esistenza, ed è trasformante, perché se più diciamo entriamo in quel movimento e più facciamo nostro e unifichiamo le nostre forze in funzione appunto di che cosa per noi è vita. Tutto questo non avviene, diciamo così, se non c'è una volontà precisa e chiara. Però naturalmente gli educatori hanno una possibilità in questo, perché se noi proponiamo la lettura, o per esempio di imparare a memoria, o di non so, fare uno spettacolo teatrale con certi testi piuttosto che altri, che cosa succederà? Che imparandoli a memoria, commentandoli, ripensandoli, quei contenuti entreranno nella persona. E dunque più il linguaggio è simbolico, più è trasformante. Più è concettuale, meno è trasformante. Perché se è concettuale non è legato al livello della vita. Questo ce lo dobbiamo mettere in testa, perché non è che lo scopro io oggi, eh? E questo è così. Dunque proporre dei testi che in sé sono testi che hanno un forte dinamismo, diciamo, spirituale, ma un dinamismo che viene proprio da questo partire dal livello vitale, sensibile e salire, questo produce poi, può produrre una trasformazione. trasformazione deve essere sempre accettata. Io avevo messo qui l'esempio delle comunità terapeutiche che sono praticamente sempre in campagna, ma non è che siano in campagna solo perché così stanno lontano dalla città e in qualche modo hanno meno occasioni anche di incontrare persone che offrono la droga o comunque. Sono in campagna perché è la natura che agisce. È chiaro però che io posso rifiutare questa azione, perché la natura, senza bisogno neanche di parole, naturalmente è proprio il contatto con la natura che è un contatto, diciamo, che proprio per il fatto che per noi tutto ha un senso, allora ciò che io vedo, non dico solo guarda è rosso e giallo, no, il tramonto, non dico così, dico che bello, oppure sono completamente sconvolto dalla bellezza, cioè io passo dal fenomeno alla mia reazione. La mia reazione è immancabile. Dunque, il cosmo da solo, la natura da sola parla. E la natura da sola è rivelante, perché è così. E credo che nessuno di noi possa dire il contrario. Quei ragazzi che vengono portati a fare esperienze, per esempio, su queste navi, diciamo, barche a vela molto grosse, no? Ragazzi disadattati, ragazzi difficili, che si fanno 15 giorni, 3 settimane in mare. Ma che credete che 3 settimane in mare, vedendo tutte le notti il cielo, che sembra che ti caschi addosso da tanto che è pieno di stelle, ma non è possibile che ritornino come sono partiti, capite? Cioè sono delle esperienze che sono marcanti. Perché? Perché la natura è rivelante. Ma il linguaggio simbolico rientra, diciamo, in questo. Naturalmente l'essere umano è libero e può anche rifiutare, perché lui è consapevole a un certo punto del cambiamento che avviene dentro di lui, di noi, no? Prima o poi è consapevole, allora può dire sì, va bene, io percorro questa strada, oppure può dire no, non la percorro, ma questo è un altro discorso. Abbiamo detto appunto che il simbolo è trasformante, il linguaggio simbolico è trasformante, ed è trasformante, lo dobbiamo capire bene, perché ci coinvolge dal livello vitale, elementare, corporeo, perché si tratta di vita comunque sempre. Allora ricordiamo bene quella faccenda dell'analogia di vita, perché altrimenti non possiamo capire quello che stiamo dicendo. Allora qui adesso lo lasciamo e prendiamo quei testi, forse abbiamo un momentino almeno per leggerne uno, questo qui che vi ho mandato poche ore fa. Vorrei leggere con voi adesso soprattutto uno. Beh. Ecco, io la prima volta che l'ho letto sono rimasta sbalordita e penso che anche voi. Lui dice: che cosa ci è stato promesso? Va bene, noi saremo simili a lui perché lo vedremo così come egli è. La lingua si è espressa meglio che ha potuto, ma il resto bisogna immaginarlo con la mente. Infatti, che cosa ha rivelato lo stesso Giovanni a paragone di colui che è? O che cosa possiamo dire noi creature che siamo così lontane dalla sua grandezza? Ritorniamo perciò a soffermarci sulla sua unzione, su quella unzione che ci insegna interiormente quando non siamo capaci di esprimere, non siamo capaci di esprimere in parole. E poiché ora non potete avere questa visione, vostro compito è desiderarla. L'intera vita del fervente cristiano è un santo desiderio. Officium vestrum in desiderio sic. Tota vita, cristiani boni, sanctum desiderium est. Non è mica male, no? Che poi qui officium vestrum in desiderio sit, prendendo il latino, secondo me qui c'è anche proprio il doppio senso con officium. Non è solo il vostro compito, ma è il vostro culto. Officium vestrum in desiderio sit. Adesso vediamo San Benedetto. Tota vita cristiani boni, sanctum desiderium est. Cioè, vedete, qui adesso vediamo il desiderio, ma noi sappiamo benissimo che il desiderio fa sorgere l'immagine, eh? E l'immagine fa sorgere il desiderio. Ogni volta che noi abbiamo la parola desiderio, dobbiamo pensare che è accompagnata dentro di noi da immagine e memoria. Cosa dice? Se tu devi riempire un recipiente, sai che sarà molto abbondante quanto ti verrà dato. Cerchi di aumentare la capacità del sacco, dell'otrio o di qualsiasi altro contenitore adottato. Ampliandolo lo rendi più capace. Allo stesso modo si comporta Dio. Facendoci attendere intensifica il nostro desiderio. Col desiderio dilata l'animo e dilatandolo lo rende più capace. Cerchiamo quindi di vivere in un clima di desiderio perché dobbiamo essere riempiti. In questo consiste la nostra vita, esercitarci col desiderio. Ec est vita nostra, ut desiderando exerciamur. Ma perché i nostri... Dunque, solo per mettere l'equilibrio con Sant'Agostino, San Giovanni Crisostomo, cosa dice della preghiera? Non bisogna innalzare il nostro animo a Dio solamente quando attendiamo con tutto lo spirito la preghiera. Occorre che, anche quando siamo occupati in altre faccende, abbiamo il desiderio e il ricordo di Dio. Perché insaporito dall'amore divino come da sale, tutto diventi cibo gustosissimo al Signore dell'universo. È un cibo celeste che sazia l'anima, chi l'ha gustato si accende di desiderio celeste per il Signore come di un fuoco ardentissimo che infiamma la sua anima. Vedete che siamo in buona compagnia.